Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Frequentava Casa Poggi, ma come potrebbe essere finito il suo DNA sotto le unghie di Chiara proprio non se lo spiega.
Lei aveva un rapporto puramente di cortesia, ci incontravamo magari lì in casa, ti salutavi e fine. Nella testa di molte persone io sono più di un sospettato ormai. Alcune persone ormai hanno proprio la convinzione che sono io il responsabile e sono appunto quelle persone che mi mandano messaggi di offese, messaggi di insulti, minacce.
Sono innocente e so aspettare.
Queste le dichiarazioni di Alberto Stasi dopo le novità del DNA che potrebbero riaprire il caso. Lui è da 10 anni in carcere con l'accusa di essere l'assassino della sua fidanzata, Chiara Poggi. Era sulle scale della cantina, sfigurata, sangue ovunque, e Alberto, con i suoi vestiti troppo puliti, non convinse gli inquirenti. Lui, che non ha mai chiesto scusa alla famiglia della sua ragazza perché si è sempre proclamato innocente, oggi dal carcere ribadisce:
non ho mai avuto nulla di cui rimproverarmi, anche quando sono stato ingiustamente portato in prigione.
Trovo molto singolare che questa sia l'epoca delle revisioni e delle scoperte dei grandi processi sui delitti che hanno appassionato l'Italia. Ho avuto la stagione dei grandi delitti, grandi semplicemente perché la televisione aveva deciso che quelli erano eccellenti rispetto all'infinità di altre persone ammazzate proprio in quegli anni. Uno dei grandi delitti è proprio quello di Chiara Poggi, una ragazza uccisa a 26 anni nel 2007 nella sua casa di Garlasco. Infatti questo se ne è parlato per anni in televisione come il delitto di Garlasco. Il colpevole ufficiale del delitto di Garlasco è Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima, che sta scontando la sua condanna a 16 anni di reclusione. Condanna confermata il terzo grado, perché fino all'appello Stasi andava in televisione a raccontare che era stato proclamato innocente, anzi nessuno poteva dire che minimamente lui avesse le responsabilità, poi in Cassazione l'hanno condannato. Adesso la novità devo dire sancita da un'agenzia di alle 11:14, quindi di un'ora fa circa, a tutti gli effetti è rientrato nel caso un amico del fratello della vittima, che anche al tempo fu sentito, ma non era stato trovato nulla contro di lui. Avete sentito anche la voce della persona, è Andrea Sempio, una persona che adesso, da quello che è emerso dalle indagini del DNA, è nuovamente nella rosa delle persone che avrebbero avuto delle responsabilità in questo delitto. E non è bello, in effetti, dopo 17 anni ritrovarsi improvvisamente coinvolto in un delitto. Ma evidentemente questo è lo stato delle cose. Allora, per saperne di più, innanzitutto il numero è 800240024, quindi chiedo agli ascoltatori di esprimere il loro parere, la loro opinione, non tanto su chi sia innocente o colpevole, che non sta a noi certo definirlo, ma su questa idea dei processi che non si chiudono mai, soprattutto quelli riguardo ai delitti, che hanno tristemente e anche voracemente appassionato il pubblico dei giornali e il pubblico della televisione. Allora, intanto buongiorno a Albina Ferri, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, Albina Ferri, ormai nostra abituée, è direttrice del settimanale Giallo, ha scritto un libro, Delitti imperfetti, gli errori fatali degli assassini, Murzia Editore. Nulla come quello che leggo nell'agenzia di un'ora fa potrebbe essere una delle tante conferme del fatto che tu hai ragione, Albina. Gli assassini potrebbero fare degli errori fatali. Qua non dobbiamo solamente attribuire responsabilità, prima che le attribuisca comunque un tribunale con una persona, ma comunque è emerso qualcosa che fa riflettere. Tu hai sempre parlato in maniera dubbiosa sulle colpevolezze ufficiali del delitto di Garlasco. Mi fai la ricostruzione innanzitutto dal tuo punto di vista
del delitto di Garlasco?
Sì. Dunque, e dei tuoi dubbi naturalmente, quello che è successo più o meno riassunto, aggiungi qualcosa, c'è qualcosa da aggiungere, ma c'è
allora,
un iter che va osservato.
Sì. Le cose significative da dire sono che per due volte Alberto Stasi è stato assolto, poi successivamente condannato, quindi già da questo possiamo capire che gli stessi indizi, perché noi stiamo parlando di un processo che è stato fatto in rito abbreviato. Cosa vuol dire? Che si fa questo rito in cui poi verrà dato uno sconto di pena, ma tutto il processo si fa sui dati già acquisiti, quindi i dati non cambiano nel corso del processo. Analizzando quindi le stesse identiche cose, due giudici hanno detto è innocente, un altro giudice ha detto è colpevole, e questo già ci fa capire che questi indizi evidentemente non sono così univoci e così solidi, perché altrimenti tutti i giudici avrebbero detto
che non erano emersi nuovi elementi, hanno solo riesaminato, diciamo, le procedure,
esatto,
del processo, come si fa in Cassazione.
Esatto. Tutti questi indizi che sono stati trovati su Alberto Stasi, a mio modesto avviso, sono molto molto deboli. Perché? Perché si tratta di indizi che possono essere valutati in un modo piuttosto che in un altro. Quindi manca
fammi un esempio.
Per esempio, il famoso sangue che c'era in casa oggi che non c'era sulle scarpe di Alberto Stasi, per cui si dice come ha fatto a camminare in casa senza sporcarsi le scarpe, perché le scarpe di Alberto Stasi sono pulite. Quindi l'accusa dice sono pulite perché lui poi si è cambiato le scarpe, ha buttato le scarpe, non è mai più ripassato sulla scena del crimine, e quindi questo è il motivo per cui le sue scarpe sono pulite. Ma questo stesso dato può essere analizzato, può essere interpretato in maniera diversa, cioè il sangue. Chiara Poggi muore alle 9:12-10 al massimo. Alberto Stasi va in casa Poggi, che ormai è l'una, stiamo parlando del 13 agosto del 2007, quindi una giornata caldissima, il sangue è secco. Se il sangue è secco, tu lo calpesti, non ti rimane, al limite ti rimane della polverina sotto le suole delle scarpe, non ti rimangono delle tracce di sangue. Oltretutto, queste scarpe vengono sequestrate a Stasi molte ore dopo che lui ci ha camminato sopra. Quindi, se anche ci fossero stati dei residui di sangue, questi residui si sarebbero potuti comunque disperdere, perdere. Motivo per cui le scarpe.
Ma un movente era stato stabilito,
no,
in questi processi?
No. Quindi Stasi non ha un movente. Questo ha sentenza, cioè quindi ufficialmente non è stato individuato alcun movente per Alberto Stasi. Non ha movente e potrebbe anche in realtà avere un alibi, perché lui accende il computer a casa sua alle 9:36 minuti, quindi per andare a uccidere Chiara, litigarci prima, perché ovviamente non stiamo parlando di un omicidio premeditato, quindi tempo di un litigio, tempo di uccidere questa persona, di trascinarla per casa, di buttarla giù dalle scale della cantina, poi Stasi avrebbe dovuto prendere la bicicletta perché è stata vista una bicicletta e quindi si pensa che Stasi sia arrivato a casa Poggi in bicicletta, e tornarsene a casa sua, fiondarsi in camera, accendere il computer, e lì cosa fa? La prima cosa che fa, si guarda un porno, perché il computer di Alberto Stasi registra come prima attività mattutina, cosa che lui era solito fare, poi questi 20 minuti di porno,
cioè ottima medicina, lui ogni mattina si guardava un filmetto porno,
esatto,
e si rilassava probabilmente.
Esatto. Poi cominciava a studiare e a lavorare alla sua tesi di laurea, perché era
si scaricava un pochino, poi studiava.
Vabbè, esatto,
questo non è un delitto. Non è un delitto.
No, però
può essere una pratica igienica, non lo so, ognuno fa quello che vuole.
Esatto, lui aveva questa routine, diciamo, però è chiaro che se tu hai appena ammazzato la tua fidanzata magari non ti viene in mente di
guardare. Si fa una corsetta, chi prende una pasticca e chi...
Esatto,
si
diciamo che dopo un omicidio fare una cosa del genere sarebbe veramente da psicopatici, per cui
sì, se fosse uno ammesso che fosse un delitto con motivi di psicopatologia ci sta,
Però Stasi non ha mai mostrato segni di psicopatologia né prima né durante né dopo, quindi di solito se uno
Stasi quant'è che è incarcerato? Una decina d'anni mi sembra.
Sì, sono 9-10 anni, adesso può già
detenuto
uscire,
modello, fa tutte le sue attività, guadagna uno stipendio, il quinto dello suo stipendio lo cede alla famiglia perché
alla
deve
famiglia, hanno già pagato tanti soldi alla famiglia. E quindi questa persona comunque, al di là degli anni di carcere che si è fatto, diciamo che è stato il primo e unico indagato, di conseguenza la sua vita è, da quel momento è entrata in un vortice di non vita, perché chiaramente se sei indagato per l'omicidio di una persona non è che riesci a condurre la tua vita in maniera tranquilla e serena, quindi ecco, è dal 2007 che questa persona non vive normalmente.
Allora, fra i motivi che c'erano si diceva, mi ricordo al tempo, che Chiara avrebbe, la vittima avrebbe scoperto come una seconda vita di Stasi, avrebbe visto dei siti che a lei non piacevano, insomma, che rivelavano un aspetto che lei non sospettava del fidanzato, tanto per dirla tutta. Questo è agli atti, è qualcosa di accertato?
È qualcosa che non è accertato, soprattutto sulla parte pedopornografica. Alberto Stasi è stato assolutamente assolto, quindi non c'era alcuna immagine pedopornografica nel suo computer. Per quanto riguarda le immagini invece porno, c'erano, ma a parte che erano molto nascoste all'interno del suo computer, quindi non è che Chiara, avendo in mano il suo computer, li avrebbe trovate immediatamente. Dopodiché bisogna anche dire, con tutto il rispetto per la vittima, che erano due giovani di 26-27 anni, e Chiara Poggi era una persona, una ragazza assolutamente normale, che viveva la sessualità in maniera molto aperta come ogni ragazza, e quindi non si sarebbe certamente sconvolta.
Ecco, non era una beghina che sarebbe scandalizzata, avrebbe detto al massimo dimmi che ti manca perché vai a vedere queste cose, una cosa del genere.
Non
era motivo di tragedia, ecco.
No, li guardavano insieme, e poi facevano anche attività, insomma, adesso non sto a scendere nel dettaglio.
Vabbè, sono fatti loro, ognuno cerca.
Che Chiara Poggi era assolutamente normale da questo punto di vista, come tutti i ragazzi della sua età,
non era inibita,
era sana.
Annunciamo soltanto quello che poi sarà oggetto, dopo l'informazione della borsa, della seconda parte. Io vedo un'agenzia proprio delle 11.14 in cui il genetista che si è occupato dell'omicidio di Brembate, quindi persona che era già conosciuta, si è espresso sul materiale genetico trovato sotto le unghie della vittima, che è leggibile e non apparterebbe a Stasi. Ecco, qual è la novità in questo caso?
Non solo non appartiene a Stasi, ma apparterrebbe proprio a questo Andrea Sempio, quindi la novità è questa, che poi non è una novità in realtà, perché di questa cosa si è già parlato nel 2016.
Adesso, cioè, Sempio era già entrato in qualche maniera nel dibattito sull'omicidio.
Era già entrato grazie alle analisi e all'azione della difesa, che aveva preso di nascosto il suo DNA e l'aveva comparato con questo DNA ignoto che c'era sulle unghie di Chiara Poggi. Quindi loro già avevano fatto la comparazione dal loro esperto, che comunque era una persona, uno studioso importante, era già risultato che il DNA apparteneva ad Andrea Sempio, ma la questione
però non poteva essere messo agli atti perché era stato, diciamo, estorto in qualche maniera da chi rappresentava l'accusa.
La procura avrebbe potuto a sua volta fare il suo esame, per cui chiedere
perché non l'ha fatto allora?
Questa è una bellissima domanda a cui non so risponderti, e non si sa perché, però ai tempi la procura ha valutato di non dover confrontare questo DNA, per cui ha preso tutto il materiale, ha archiviato nel giro di 3 mesi senza affidare a sua volta una consulenza a un suo esperto, visto che questo era quello della difesa.
Quindi a tutti gli effetti
adesso, stanno facendo adesso.
Anche per la procura, la vittima Poggi, la ragazza uccisa, sotto le unghie aveva un DNA compatibile con quello della persona nuovamente richiamata in campo, che è Andrea Sempio, un amico di suo fratello. Ci fermiamo un attimo qui e poi Albina continuerà a raccontarci.
I
Allora, intanto grazie a Filippo Aureggi, Mirè Lucchetti a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Vi ricordo che sono con Albina Perri, direttrice del settimanale Giallo, autrice del libro Delitti Imperfetti, Gli orrori fatali agli assassini, editore Murza. Stiamo parlando delle novità sul caso Garlasco. Allora, Albina, mentre parliamo stanno uscendo agenzie, perché quindi significa che è proprio in questi momenti si sta concretizzando la controffensiva della difesa di Andrea Sempio, che un'ora fa, di cui un'ora fa è stato riconfermato l'esistenza del DNA sotto le unghie, appunto, della vittima di questo delitto. Leggo sulle agenzie che il fratello della Poggi è distrutto perché il suo amico è stato coinvolto in questa cosa, che l'ex capo dei RIS, il comandante Garofalo, si è offerto di rifare una prova sul DNA. Vediamo se con te riusciamo a spiegare cosa sta succedendo proprio in questi ultimi minuti.
Ma guarda, va bene che il fratello di Chiara Poggi sia dispiaciuto e che lo stesso Sempio sia sconvolto, mi sembra una cosa.
Ci sta,
è normale. D'altra parte, è doveroso che venga disturbato nella sua quiete Sempio ora per verificare che cosa significa questo DNA. Il fatto che
questa battaglia, diciamo, fra consulenti legali, come la vedi? Chiedono una prova del DNA fatta in un sistema diverso, presente anche chi rappresenta la difesa di Sempio.
La vedo strana, nel senso che Garofano è colui che si è occupato delle indagini con i RIS di Parma, delle indagini su Chiara Poggi, quindi non mi sembrerebbe la persona più indicata, cioè, a mio parere, per adesso prendere le difese, entrare nel team difensivo dell'imputato.
Beh, è diventato anche un grande personaggio televisivo, ci aspettiamo tutta una serie di puntate a raffica adesso,
certo,
figurati,
ovvio.
Comincerà oggi
però
pomeriggio, chiaro.
Lui è stato il protagonista delle indagini, quindi insomma mi sembra un po' uno, insomma, che io non chiamerei.
Cioè dovrebbe ritrattare se stesso praticamente.
Esatto, capisci che è un po' bizzarra come cosa. Io ci vedo un conflitto,
però la difesa ha diritto di mettere in campo tutto quello che può.
Assolutamente. Detto ciò, il DNA è quella cosa che registra una macchina a un certo punto, quindi non è che sono dei calcoli che fa un essere umano, no? Nel momento in cui si analizza un DNA, quindi lo possiamo analizzare anche 800 volte, però se il risultato è quello, non è che se arriva un nuovo consulente e fa una nuova perizia allora il DNA non è più di Sempio, così come in passato abbiamo visto per altri casi, cioè se si trova che corrisponde. Poi bisogna spiegarsi perché era lì, allora possono esserci varie motivazioni, quindi DNA.
Ecco, torniamo a quello che sappiamo, per certo. Quali sono gli elementi? Sono dei vari elementi, cioè un portacenere con delle cicche di sigaretta che nessuno al tempo, dei mozziconi, analizzò
esatto.
E diciamo. Chiara non fumava.
Chiara non fumava, ma ai tempi fu fatta l'analisi tossicologica sui capelli di Chiara Poggi e risultava essere stata a contatto col fumo, quindi nei capelli.
Cioè qualcuno
di Chiara
l'aveva fumato vicino. Qualcuno aveva fumato vicino.
Assolutamente sì. E lei non fumava. E il padre di Chiara Poggi, che fumava, era in vacanza da parecchi giorni, quindi difficilmente erano sigarette.
Le telefonate, di Sempio a casa Poggi. Anche su questo,
sì,
è un elemento che non si è chiarito.
Stranissime, tanto che già ai tempi i carabinieri pensavano che ci fosse qualcosa di strano e volevano che chiedere ancora Sempio conto di queste telefonate, perché lui telefona sul fisso di casa Poggi a Garlasco, quando sa benissimo che il suo amico Marco è in montagna con i genitori, quindi sa anche
cioè
che
il fratello e i genitori erano in montagna, invece chiamarli
erano
al cellulare lo chiamava a casa.
Lui ha chiamato a casa sapendo bene che non c'era perché Sempio e Marco Poggi si sono visti con tutto il resto della compagnia proprio la sera prima che Marco partisse per la montagna, e tutti gli amici sapevano che Marco stava per partire per la montagna come sempre, e hanno anche pianificato altre ulteriori vacanze, quindi Andrea Sempio era assolutamente consapevole del fatto che in casa Poggi non ci fosse Marco, quindi perché telefona a casa Poggi ben tre volte nel corso di due giorni. molto, molto particolare, molto strano. Poi c'è la questione dello scontrino, per cui Andrea Sempio viene interrogato una prima volta e non dice nulla. Dopodiché, dopo un tot periodo di tempo, salta fuori che ha trovato uno scontrino che riguardava proprio il giorno del 13 di aprile di agosto, quindi il giorno della morte di Chiara Poggi, uno scontrino che da qualcuno, perché sullo scontrino non c'è il numero di targa, comunque un parcheggio pagato a Vigevano alle 10:18 del mattino. Sempio dice che lui è andato a Vigevano, quindi è il suo alibi in sostanza, lui è andato a Vigevano perché doveva comprare un libro. Ora il 13 di agosto a Vigevano i negozi sono tutti chiusi, ovviamente anche la libreria era chiusa e soprattutto ci sono migliaia di posti liberi, lui ha preso un posto autopagandolo, anche questo un po' strano comunque. Può essere, ma insomma difficile, e comunque era a Vigevano in un orario assolutamente compatibile anche con l'omicidio di Chiara, perché l'omicidio avviene alle 9:12, tra le 9:12 e le 10 del mattino.
Poi sembra, quindi, a qualcuno è sembrato anche singolare che lo conservasse per un anno uno scontrino,
esatto, del parcheggio. Ed è anche singolare che se lo siano conservato, l'hanno trovato in macchina, non si capisce bene se l'ha trovato la mamma, il papà, e hanno detto teniamocelo da parte che non si sa mai.
Ecco, invece sul profilo di Sempio cosa si sa? Perché se volessimo, allora, non vogliamo azzardare sentenze, ma aveva dei legami con Chiara? Si vedevano, erano amici, si frequentavano, o lui conosceva solo il fratello e frequentava il fratello?
Lui conosceva il fratello, frequentava il fratello anche perché avevano età diverse, a quei tempi lui aveva 19 anni, Chiara era già grandina, aveva 26, quindi erano due
mondi. Ah, quindi era molto
diversi.
Più piccolo, era molto
era più
giovane.
Piccolo, era più piccolo, però frequentava casa Poggi perché andava a giocare al computer, ai videogiochi con a casa di Marco, quindi
una ragazza di 26 anni considera un bambino, uno di 19,
esatto,
non lo considera nemmeno un possibile pretendente.
No, assolutamente. Comunque qualche volta in casa si sono incrociati, ciao, non penso niente di più, anche perché Chiara era una ragazza abbastanza timida sulle sue, non particolarmente espansiva, quindi con gli amichetti del fratellino penso che non abbia avuto grandi contatti, appunto, se non di cortesia, e quindi si conoscevano sì, ma non erano amici sicuramente con... Ma
allora perché al tempo fu tirato dentro Sempio? Per quale ragione fu tirato dentro Sempio? Se era così distante l'ipotesi lui potesse avere un rapporto anche un movente poi per uccidere?
Allora, non è stato tirato in ballo ai tempi, infatti, non è stato tirato in ballo fino al 2016. Stiamo parlando dell'omicidio del 2007, quindi fino al 2016 nessuno ha mai parlato di Andrea Sempio.
E cos'è che l'ha tirato dentro nel 2016? Chi è che ha detto sentiamo anche questo?
La difesa di Stasi, che ha continuato a fare indagini difensive come suo diritto e riguardando le carte per la 800esima volta si sono affidati anche a un'agenzia investigativa proprio per fare analizzare le carte a qualcuno di esterno. Analizzando le carte, appunto, sono suonate strane queste tre telefonate, la storia dello scontrino e come lui ha giustificato queste telefonate agli inquirenti che ai tempi lo avevano sentito, perché lui appunto sostiene che non sapeva che Marco fosse in montagna, e invece dalle testimonianze degli altri amici e dal fatto che appunto la sera prima erano insieme. Ma Andrea
in quell'occasione gli hanno, diciamo, rubato il DNA, come dice l'avvocato difensore. È lo stesso DNA di cui poco fa abbiamo avuto o letto la notizia che Previdere ha confermato. No, allora Previdere su che DNA
tempi,
parla?
Allora, ai tempi la difesa, appunto, ha seguito Sempio e da un cucchiaino e da una bottiglietta gli hanno preso il DNA. DNA. E l'hanno fatto perché potevano farlo e l'hanno analizzato e l'hanno confrontato con il DNA che già c'era ma era ignoto sulle unghie di Chiara, trovando un'identità. Quindi hanno stabilito.
E Providerè invece che DNA ha osservato?
Gliel'hanno ripreso adesso, ad esempio, il DNA, gliel'hanno ripreso.
Quindi può vedere, ha analizzato il DNA che è stato preso ufficialmente giovedì. Adesso da chi sta...
Esatto, ieri, esempio, è andato in maniera coatta, perché spontaneamente non voleva farlo, ieri mattina, esempio, è andato a fare l'esame del DNA, quindi a farsi prendere il DNA in maniera ufficiale stavolta, quindi non con sotterfugi, ed è questo nuovo DNA che ieri gli hanno preso che verrà confrontato con il DNA che c'era sulle unghie di Chiara Poggi.
Ma voglio sapere, DNA. Quello di cui parla Provvedere, che DNA? Quello che è stato preso ieri o ancora quello al tempo del processo?
No, quello, allora, lui parla di quello che è stato preso ieri, perché ai tempi del processo era stato preso il DNA, cioè era un DNA ignoto.
Quindi è stato
adesso
analizzato, è stato preso ieri, già analizzato questo DNA.
Analizzato, sì, per confrontare il DNA non ci vuole proprio poco tempo. Analizzato e confrontato, prima di tutto non è di Stasi, e questo si è sempre detto, quindi sicuramente non è di Stasi. Adesso viene fuori, adesso, però ti dico, era già venuto fuori nel 2016 in realtà. Già ai tempi avrebbero potuto fare quello che hanno fatto ieri, cioè prendere esempio e riprendergli il DNA. Il confronto conferma che quel DNA è proprio di esempio.
Questo allora ci fermiamo solo un istante, Albina, a dare le informazioni del traffico, poi concludiamo, perché abbiamo perlomeno messo in fila gli elementi, abbiamo chiarito quello che al momento sono le uniche notizie certe. Poi su queste immagini ci saranno ore e ore e ore di dibattito televisivo, ma poi questo non ci riguarda. Tra poco.
Melog.
Allora, riprendiamo con la nostra ospite Albina Perri, direttrice del settimanale Giallo, per analizzare i fatti nuovi che sono emersi rispetto al delitto di Garlasco. Tu, Albina, la tua tesi era già al tempo che non eri molto convinta, l'hai espresso più volte, quindi ufficiale, convinta, diciamo, della colpevolezza di Stasi. Adesso, secondo te, questi nuovi elementi cosa determineranno? Una riapertura del processo, immancabilmente?
Sì, io più che convinta dell'innocenza o colpevolezza ero convinta del fatto che gli indizi fossero deboli, quindi al di là del fatto che poi, però quello che c'è non è sufficiente per considerarlo colpevole. Ora cosa succederà? Allora, sicuramente le indagini sono riaperte.
E potrebbe accadere ora... come per Rosa Olindo, se ne è fatto un parlare per mesi, poi hanno detto no, non se ne parla.
No, perché è
non
una
può
questione
essere, non
diversa.
Può seguire quella strada. Certo,
no, perché
qua ci sono gli elementi nuovi.
A parte che ci sono gli elementi nuovi, ma qua è la procura che sta facendo queste indagini, quindi non è la parte.
Non sono le Iene, ecco, diciamo, che hanno aperto il caso.
Esatto, né le Iene né l'avvocato di Stasi che stanno facendo questo lavoro oggi, lo sta facendo la procura, che è tutt'altra cosa, perché è un conto che ci si metta appunto l'avvocato difensore a dire che Rosa e Olindo sono innocenti, un conto che la procura invece apra le indagini su un nuovo possibile colpevole. Quindi di certo la procura non si può dire che sia qualcosa di a favore di Stasi,
certo,
o contro Sempio, deve semplicemente indagare. Quindi vediamo dove porteranno queste indagini. Già il fatto che ci sia un DNA comunque è un elemento molto molto forte, perché quello di Stasi non c'è e quindi già questo è un dato che non gioca proprio a favore di Sempio.
Ma trovare un DNA
vedremo.
Sotto le unghie non è un DNA che si ottiene con una stretta di mano o con una carezza. Per essere sotto le unghie una persona che in qualche maniera ha graffiato o diciamo è entrata nella cute della persona che ha rilasciato
esatto.
Il DNA.
Allora, per essere precisissimi, non si sa bene se questo DNA sia sopra o sotto le unghie, perché le unghie di Chiara sono state tagliate e sciolte in una sostanza per poter estrarre il DNA, quindi non sappiamo esattamente se fosse sopra o sotto, ma comunque sia... Se è sotto, come dici tu, è un DNA da difesa e quindi rimane la pelle o qualche cosa dell'aggressore. Ma anche se fosse stato sopra le unghie è inspiegabile, perché comunque Chiara non frequentava questo Andrea Sempio, e se lo frequentava di nascosto non lo sappiamo, ma comunque sarebbe un elemento comunque importante. Non lo frequentava, e quindi come fa ad avere il suo DNA sulle unghie? Hanno detto perché questo Sempio frequentava casa Poggi e usavano tutti lo stesso computer. Ora, a parte il fatto che io col computer, non so voi, ma non è che ci scrivo con le unghie ma con i polpastrelli, ma detto ciò, l'ultima volta che Chiara Poggi ha acceso quel computer era il 10 di agosto, lei è morta il 13, quindi se anche avesse avuto contatto con un DNA sul computer, sulla tastiera del computer, in 3 giorni Chiara Poggi si sarà lavata le mani 800 volte e quindi questo DNA sarebbe andato via, sarebbe stato dilavato, quindi non era assolutamente possibile.
Non so poi quando
trovarlo.
Avrebbe dovuto depositare sempre quel DNA sulla tastiera.
Tra l'altro
giorni
molto prima,
probabilmente.
Molto prima, esatto, quindi dovremmo dare per fatti cose molto complesse, cioè che quel DNA sia proprio rimasto lì e che lei per 3 giorni non si sia lavata le mani, insomma non credo, veramente incredibile. E quindi questo DNA sulle mani, sulle unghie, sotto le unghie,
ma basterebbe questo DNA, questo DNA, allora, ammesso e non concesso che si facciano ancora ulteriori prove su questo DNA, presente la difesa, presente il comandante Garofalo, presente tutti i conduttori televisivi d'Italia insieme, sì. E si determinasse che comunque è di Sempio, ecco, questo cosa determinerebbe? Che Sempio è colpevole? Non basterebbe soltanto questa cosa? O sì?
Allora, sarebbe una prova. Sarebbe una prova, perché il DNA è una prova, quindi già sarebbe una cosa molto importante. Poi, come in altri casi, penso quello di Ara Gambirasio, non c'è solo il DNA, ma poi devono essere anche un'altra serie di indizi concordanti. Già il fatto che Andrea Sempio quel giorno fosse a Garlasco e non al mare a Rimini, per esempio, è un dato, cioè è possibile quindi che Sempio si sia portato a casa di Chiara Poggi. Andrea Sempio conosceva,
cioè, la dinamica
il fratello,
potrebbe essere,
conosceva,
però, sai,
la
casa. A distanza di 17 anni, questo mi sembra singolarissimo.
Adesso
è stato riaperto il caso di Simonetta Cesaroni, che ancora prima, sì. Ancora, cioè è assurdo. Tu, dal tuo punto di vista professionale, come ti spieghi queste riaperture a distanza di tantissimi anni? Sono cambiate le tecnologie di rilevamento? Escono veramente nuovi elementi, o è cambiato proprio il criterio di giudizio?
Entrambe le cose, cioè, ci sono strumenti nuovi, ci sono nuove tecniche, per cui alcuni casi del passato irrisolti possono essere, si può tentare di risolverli. Ce ne sono alcuni, tipo appunto la Cesaroni, che non hanno mai trovato un colpevole, ma penso anche a un Emanuela Orlandi, che è un altro caso infinito.
Figuriamoci, siamo il paese dei misteri.
Esatto, hanno riaperto il processo per Nadacella, che anche questo è un altro caso irrisolto da tempo, però sono a processo, quindi vuol dire che qualche elemento nuovo pensano di averlo, poi magari finirà in nulla, però comunque ci si prova sempre, perché sono vittime che aspettano giustizia.
Grazie Albina Perri, grazie a chi ci ha ascoltato, ci sentiamo lunedì.